podcast.
La sera è difficile.
Poi c'è anche molta concorrenza buona, fra l'altro.
Sì, c'è la tanta RAI concorrenza buona. Radiofonica buona.
C'è la TV.
E poi c'è la televisione, c'è il calcetto, c'è la fidanzata, c'è l'amante. Quindi tanti modi che ti tengono lontano dalla radio. Io mi ricordo ancora che quando aprimmo di notte nel 2009, la prima frase di Gianluca fu questa.
C'è qualcuno? Perché non sapevamo se ci fosse proprio un pubblico, ma manco se ci fossero le nostre mamme.
1 febbraio 82 nasce Radio DJ. Da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi, ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo. E dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento. Si chiama Claudio Giunta.
Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni.
E quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore?
Da professore e da ascoltatore, cioè ti ascolto e vi studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. E oggi abbiamo non uno ma due ospiti che viaggiano insieme in sostanza, sono Nicola e Gianluca Vitiello, buongiorno.
Buongiorno Claudio.
Buongiorno Claudio, buongiorno.
Devo fare un po' di premesse così cronologiche, perché voi siete insieme da alcuni anni DJ, però siete entrati in momenti diversi in realtà.
Sì, sì.
C'è uno che ha trainato l'altro.
Ma uno che è arrivato prima sostanzialmente, anche per via dei 7 anni in più,
Nicola.
Nicola,
buongiorno.
Sì, buongiorno.
Tu sei arrivato qui molto presto.
Sì, sono arrivato, avevo 22 anni, sono arrivato nel 1992.
Wow.
E ho fatto 5 anni di radio. Io dico sempre, per evitare come dire, questioni legate ai numeri, io parcheggio in via Massena da 30 anni. Quindi 5 con Radio Capital, la Radio Capital di Claudio Cecchetto.
Ma tu sei una di quelle entrate con Cecchetto?
Io sono entrato con Cecchetto, nella Radio Capital di Cecchetto, dal 92 al 97, quando poi ci fu la vendita definitiva delle sue quote a Radio DJ, e nel 97 automaticamente con DJ Angelo passai a Radio DJ.
Scusa, quindi quando Giovanotti parla di ragazzi di via Massena, tu sei uno di quelli che li ha visti proprio nascere.
Sì, esattamente, io ero un ragazzo di 22 anni e i miei colleghi erano Fiorello, Giovanotti, gli 883, Claudio Cecchetto, gli stessi Lidus, Albertino, Marco Baldini, eravamo tutti in questo
però
palazzo.
Tu non sei entrato come DJ?
No, io ho fatto i notiziari, leggevo i notiziari, vabbè, la gavetta è sempre stata nelle radio un po' più piccole, Super Radio, poi la persona che abbiamo in regia in questo momento, Franco Russo. Mi ha fatto sapere che Claudio Cecchetto stava cercando qualcuno per i notiziari di Radio Capital.
Però scusa, tu eri molto giovane quel tempo.
Avevo 22 anni.
Cavolo.
Sì, è stato subito.
Quindi la gavetta non è che l'hai fatto tantissimi anni di gavetta in realtà.
No, non tantissimi, un 4-5, dall'88 al 92.
Cioè dopo le scuole superiori hai cominciato subito a fare questo?
Esattamente, sì.
Così?
Sì, sì.
Cavolo.
Sì. Mi ricordo era l'anno delle stragi di mafia, Falcone,
certo.
Borsellino, e io mi ritrovavo a fare qualche cosa che cominciavo a capire giusto in quel momento. La mia natura era quella del cazzarone, quella del disc jockey radiofonico, ma pur di stare in via Massena, Radio DJ,
e parcheggiare nel parcheggio
di Radio DJ, e a quel punto va bene anche quello, facciamo i notiziari. Era una cosa nella quale ho rischiato di rimanere invischiato per lungo tempo. Addirittura lo stesso Vittorio Zucconi nel 97 era il direttore editoriale torno dal 95 al 97, lo stesso Vittorio Zucconi voleva portarmi a Roma per farmi fare l'esame da giornalista professionista. Ero pubblicista dal 95 e poi mi diceva: ma tu che ti chiami Nicola Vertigo, ma sto cognome Vertigo mi fa grattare, mi dà fastidio, ma ti chiami Vitiello, ma continua a chiamarti Vitiello. Beh, quello poi divenne il marchio di fabbrica. I Vitiello.
Già, però tu cominci con DJ Angelo qui al
è stato
DJ. Cioè, il passaggio da giornalista a voce lo fai con lui?
Santo DJ Angelo, certo, perché la natura cazzarona veniva fuori quando cominciavo a vedere Nicola Savino e DJ Angelo a Radio Capital che facevano i loro primi testi. E io usando il computer, io ero l'intellettuale del gruppo, io facevo facevo i notiziari. C'è stato un momento in cui a Radio Capital eravamo in tre, io, Enzo Fargetta e DJ Angelo. Io facevo i notiziari, loro mettevano la musica e andavano a fare le serate da Radio Capital, Capital Party, musica anni 70, 80 e ai 90 sì, ci stavamo entrando.
E tu poverino stavi a casa?
No, io ero lì e facevo i notiziari e e non volevo farlo, Claudio, cioè io non volevo fare quella cosa là, e volevo che la mia vera natura venisse fuori, cioè quella del cazzarone, quello che a casa faceva casini. La fortuna di una famiglia napoletana è avere una famiglia che è una compagnia teatrale in pianta stabile, quindi perché Ciao Belli all'epoca 2-10 andava in onda questo programma, si chiamava 2-10 su Radio Capital.
Au!
Radio Capital, 2-10. Oh, allora, devo dire una cosa. Oggi il programma è particolare, siamo in tanti.
Perché fu il mio cavallo di Troia? Perché io cominciai a scrivere i testi col DJ Angelo. Se glielo chiedi, Nicola Savino ancora ti dirà: Nicola Vitiello mi ha insegnato a scrivere i testi sul computer. Perché tu pensa, nel 92 Claudio Cecchetto ci diede la possibilità di essere sempre collegati online su internet. Internet con questi modem, capito? E noi facevamo le notti, i testi venivano scritti su questo computer, e quindi Ciao Belli è stato quello, cioè Ciao Belli è stato per me, arrivati a Radio DJ nel 97, perché poi quando venne tutto smantellato e Capital prese un'altra forma e un'altra identità, certo, noi salimmo su a Radio DJ. Nicola Savino e Enzino Fargetta ci avevano preceduto, arrivammo io e DJ Angelo e ci fu subito un'edizione di Sanremo in cui andammo a Sanremo, lui nei panni del DJ Angelo e io nei panni del suo maggiordomo,
mi ricordo
Vito Pastello.
Bene, mi ricordo molto bene la cosa.
Faccio che ammendao! Signorina, Angelissi, per piacere, mi passi in diretta, ma per piacere, ho detto, parlerò con Vitiello, la faccio cacciare allora.
Con un'arna Bordeaux parchettata, c'era il parquet. Ci mettemmo il parquet e andammo a Sanremo, nel 97, quindi il primo anno a Radio DJ. Per questo dico, Ciao Belli è stato il cavallo di Troia, perché poi grazie a quello venne fuori un po' la vera natura, a fare i personaggi, coinvolgere mezza famiglia, e poi da lì a poco un programma domenicale in cui si parlava di calcio, un programma di cinema, 6 anni al mattino con Sei Sveglio, aprivo
sì,
le trasmissioni prima
povero
di Platinet, da solo, e verso il finire di quegli anni il programma mattutino venne affidato ad Andrea Michele, ma ricevo una telefonata dal Tato che mi annuncia...
Il Tato, scusami?
Il Tato è il fonico di Ciao Belli. È il mio amico Davide Villano, è uno dei registi di Radio DJ, anche lui...
Tato per quale ragione?
Ah, sai che non lo so, credo che sia un soprannome dato a Davide, quindi Tato, da Enzino Fargetta, perché okay, lui dà i soprannomi a tutti. Altro grande amico, da una vita che ci conosciamo. Quindi arriviamo al... cos'era? 97? Era 2007-2008, e mi dicono: oh, guarda che è arrivato uno stagista che ha il tuo stesso cognome. Ora, ti devo dire, a me questa cosa non è che stupisca più di tanto.
Perché i Vitiello sono una legione, insomma.
I Vitiello,
come dire, Usso.
E io dico sempre, è una colonizzazione che stiamo facendo in tutta Italia. Però se provieni da quella parte dell'Italia, ovvero i paesi del Vesuviano, Bosco Reale, Pompei e Torre Annunziata, ti accorgi...
Uno su due.
Sì, ho Vitiello e Cirillo, che è il cognome di mia mamma. E quindi quando mi dicono c'è un ragazzo che si chiama Vitiello, non mi stupisco più di tanto, però mi rendo conto che in via Massena una cosa del genere fa già brand, no?
Quindi lo chiami, lo sì, vedi e c'è lui.
No, Tato, in realtà, Tato, che è come se fosse una sorta di mio fratello, non, manca solo il legame di sangue, ma è sempre il fonico di Ciao Belli, è uno dei registi di Radio DJ, Tato mi fa sapere che c'è questo ragazzo che è molto simpatico, con il quale mi accorgo che se fosse una espressione matematica non ci sarebbe bisogno di risolvere le parentesi, perché i risultati si conoscono già parlando con Gianluca per un fatto di provenienza. Io sono nato a Milano, però penso in napoletano, parlo in napoletano, quindi conoscere una persona che proviene più o meno dal mio stesso è stato immediato, non è stata una coppia che è stata messa insieme, no, è stato quasi immediato. Da lì a poco terminava il mio programma alle 6 del mattino, Sei Sveglio, ci fu un anno in cui facemmo la domenica pomeriggio con una lunghissima diretta, addirittura 5-6 ore, sì. Ma se lo chiedi a Linus dice che non è vero, ma noi ce lo ricordiamo benissimo.
Ma noi sappiamo che è vero.
Li pagava adeguatamente,
no,
oppure
guarda,
così?
Ti posso dire, lo stipendio su Radio DJ ti fa sempre star contento.
Okay. Vale. 5 ore di fila possono essere.
C'è stato un periodo in cui facevamo 6 ore, ma lui...
Anche due programmi.
Anche due programmi.
Cioè finiva di domenica, sì, e il primo anno cominciava di notte.
Sì.
Noi ci andavamo a mangiare la pizza in Paolo Sarpi, ricordo ancora. Tornavamo e facevamo un altro programma. Molti anni dopo, questa cosa, così parlando con Linus, noi la ricordiamo.
Non è mai successa.
Non è vero.
Cioè, perché il weekend è l'anello un po' debole della programmazione. Nessuno vuol fare la domenica.
Oddio.
Tutti vogliono fare il quotidiano.
Tutti vogliono fare il quotidiano. Quindi ci fu un anno in cui io, che facevo il quotidiano, mi ritrovai a fare la domenica con un grosso gruppo, con tante voci, anche diverse voci femminili. Poi non lo so, sarà questo cognome, sarà la vicinanza geografica. Le altre voci femminili andarono in fade, cioè a sfumare piano piano. E poi un anno dopo, una stagione dopo, ci ritrovammo ad aprire la sera di Radio DJ. Ora io, che conosco bene le dinamiche, no, che stavano, ho detto: cacchio, mi fai fare la sera, mi sputtani. Cioè non credevo che potesse essere,
perché è difficile, è importante,
la sera è difficile, la sera,
sì, è difficile,
la
sì.
sera è difficile.
Poi c'è anche molta concorrenza buona, fra l'altro.
Sì, c'è
la
tanta
Rai è molto
concorrenza
buona.
Radiofonica buona,
c'è la TV,
e poi c'è la televisione, c'è il calcetto, c'è la fidanzata, c'è l'amante, quindi in tanti modi che ti tengono lontano dalla radio. Io mi ricordo ancora che quando aprimmo di notte nel 2009, la prima frase di Gianluca fu questa:
c'è qualcuno? C'è qualcuno? Perché non sapevamo se ci fosse proprio un pubblico, ma manco se ci fossero le nostre mamme dall'altra parte. Per cui
ce n'erano molti,
ce n'erano tanti, per fortuna. Però insomma, in quel momento non potevamo saperlo.
Ok, torniamo ancora indietro a Gianluca a questo punto. Tutto questo tu lo vedi dal sud, intanto, perché tu sei un vero figlio del sud, non
nato
un figlio del sud fasullo come...
Nato. Allora...
Non c'è nulla di peggio dei napoletani che dicono sono napoletano e poi non sono napoletani.
Vabbè, però io posso parlare napoletano.
Sì, ho capito, perché l'hai studiato.
Come hai studiato? Mio padre ci ha sempre tenuto
a
farmi parlare.
Allora, forse... ovviamente nascere in un posto e non nascere, c'è una differenza. Però forse magari uno può pensare in napoletano, parlare in napoletano, come fa Nico, ovviamente, che però nella mia percezione è napoletano 99,9, capito? Cioè nel senso, cioè non è che quando lo vivo con un milanese che parla in napoletano, e tanti ce ne sono. Nel caso di Nicola secondo me non è così, perché ha tutto un background familiare che lo posiziona al 99, cioè manca uno 0,1. Dopodiché però forse quando nasci e cresci a Napoli, pensi in napoletano, parli in napoletano, sogni in napoletano. E questa è un'attività, diciamo, onirica in più, che è data da chi è nato a Napoli. Poi ovviamente nascere in un posto significa un sacco di cose. Chi un po' segue la mia storia, anche il mio canale, Instagram eccetera, sa che per me è un orgoglio essere napoletano. Certe volte mi sveglio e dico: ma no, meno male che sono nato a Napoli, perché questa cosa di essere nato a Napoli in realtà semplifica una serie di cose e ti dà una chiave di lettura molto diversa. Per cui secondo me essere nato a Napoli è salvifico per quanto mi riguarda.
Scusa, ok, però il salto da Napoli al stagista a DJ, com'è che lo fai? Cioè mandi una lettera, hai un amico che ti introduce?
No,
come funziona?
Non un amico. Allora, io arrivavo da Roma dopo, per due anni avevo fatto il copywriter, perché poi in realtà io non nasco radiofonico. Io ho una laurea in comunicazione.
Ah, ok, a Napoli?
Sì, alla Federico II. Io sono laureato in lettere moderne con indirizzo comunicazione.
Ma dai, tesi su cosa? Scusa, mi interessa.
Ho fatto una tesi sulla radio. Però
radio in generale o su una radio
su Radio DJ, insomma, su una serie.
Ah no, questo devo saperlo, scusami.
Esatto,
scusami.
Sì.
No.
Perché
tu...
devi sapere che io mi sono iscritto all'università. Ok, poi a un certo punto ho interrotto, perché è cominciato il mio lavoro, diciamo, prima a Roma, eccetera. Io stavo a Napoli, questo faccio un piccolo...
Vai, biografia.
Io stavo a Napoli, poi una fidanzata con cui pensavo che mi sarei sposato mi ha lasciato, e quindi io ho lasciato Napoli e l'università. Sono andato a Roma, dove però il mio sogno era fare la pubblicità. Io volevo lavorare nella pubblicità. E ho cominciato a lavorare effettivamente nella pubblicità. Prima come copy e poi ho fatto il capo redattore per una rivista. Dopo due anni di Roma mi ero un po' scocciato, cioè volevo un po' cambiare. E quindi sono venuto a Milano. Quando sono venuto a Milano, venendo a Milano, io all'inizio ho fatto il commesso da H&M. Cioè proprio io facevo il commesso, non facevo altro, non conoscevo nessuno. Che fai? Faccio il commesso da H&M, dove entrai scrivendo un curriculum falso, dicendo che avevo fatto il commesso per tutta la vita. In realtà non era vero.
Credo che gran parte dei curriculum
siano così.
Esatto,
sì. E quindi mi presero. Quando poi quell'esperienza di lavoro finì, io mandai un curriculum a Radio DJ nel Lavora con noi. cioè sai che c'è il sito, sì, no? Sì, lavora sì, con sì. noi. E io mandai questo curriculum.
Falso anche questo.
No, quello era vero. Quello era vero, tant'è che quando io venni a fare il colloquio alla DJ, una nostra ex collega, ciao Veronica, mi disse: no, sei un po' troppo referenziato, perché io innanzitutto ero un po' più grande di quello che loro cercavano. Loro cercavano proprio un ragazzino. Io avevo già 28 anni, 29 anni, per cui ero grande. E poi il fatto di aver scritto, che ne so, copy per questa agenzia, dice: no, ma noi cerchiamo una roba. E io dissi: vabbè, però per me sarebbe comunque un grande onore fare questa cosa, tanto comunque era uno stage. E finì lì, non mi chiamarono più. Un giorno guardavo DJ Chiama Italia in televisione, c'erano lì Nussè e Nicole, e io pensai: figurati se mi chiamavano a me, cioè, perché giustamente mi rendevo conto che la fila, cioè, era clamorosa, c'era un sacco di gente. Nell'attimo in cui io feci questo pensiero, giuro, squillò il telefono. Era Veronica Durante, la nostra ex collega, che disse: guarda, sei stato selezionato per questo colloquio. I colloqui dovevano essere 3, io ne feci 2, perché al secondo fui preso. All'inizio non facevo niente di particolare.
Preso da chi? Scusa, chi c'era? C'era Linus in persona che ti...
No, c'era Veronica, c'era Danny Stucchi, che adesso sta su, con questo nostro collega su Radio Capital, e qualcun altro.
È un colloquio del genere, come si svolge? Scusami, che ti chiedono?
Mi chiesero cose, no, mi chiesero cose: che fai, come mai la radio l'ascolti. Poi passò...
Vanno a simpatia, Claudio.
Ho questa impressione.
Poi passò Linus, mi chiese qualcosa e io raccontai. Dice: ma come mai tu vorresti fare sto colloquio? No, è la mia radio del cuore. Tant'è che quando stavo a Napoli registravo le cassette di 1212.
Sentite il sound, vuol dire che siamo già entrati nell'atmosfera 1212, due ore,
che è un programma rap di Albertino, certo. Che è il programma che veramente posso dire mi ha cambiato la vita.
Però tu facevi hip hop? Poi
io facevo hip hop, ma perché avevo quella roba, arrivava da radio DJ, cioè a Napoli, insomma, arrivava così. Dopodiché gli raccontai una serie di aneddoti legate alla mia passione per la radio, registravo queste cassettine e poi le mandavamo a Radio Stereo 5, ma quelli di Radio Stereo 5 non hanno mai saputo che la selezione che noi gli vendevamo era una cassettina registrata.
E glielo diciamo adesso.
Dopodiché, sei molto simpatico, magari ci rivediamo. Bene, qualche settimana dopo mi richiamarono per il secondo colloquio e feci un colloquio con Laura Antonini e Shorty per vedere se sapevo accendere un microfono. Che poi non fu subito quello che mi era chiesto di fare, perché io quello che facevo era pigliare un foglio del traffico, delle informazioni della viabilità, darlo a Platinette che lo leggeva in onda.
Uè, allora!
A me no, non è capitato, punto.
Era il modo di Platinette.
Il primo giorno a Radio DJ io entrai come stagista, ero già abbastanza intimorito.
Che c'avevi, giacca e cravatta?
No, quello no. Però arrivai 40 minuti prima, perché non essendoci telefonini, dissi: vabbè, dentro pare brutto chiedere di fare foto, pareva una cosa brutta, cioè che non si faceva. Quindi io dissi: la memoria fotografica già dal palazzo. Mi misi 40 minuti sotto a guardare questo palazzo, che per me era un palazzo magico, perché io nasco, come tutti noi, nasco ascoltatore fondamentalmente. Andavo a Palinura, a Marina di Camerota, alle serate di Albertino, di Linus, eccetera eccetera. Mi appesi a una console per toccare Albertino una volta e mi feci fare un autografo. Pensa tu, ritrovarsi uno che ti sei appeso a una console, hai rischiato la vita per farti fare un autografo, te lo ritrovi che è comunque un tuo collega. E io ancora oggi, con alcuni di loro, Albertino in primis, non posso mai capire che quello è, diciamo, un collega, anche se loro mi trattano alla pari.
Cioè, tu li eviti nei corridoi?
Io sono sempre lì nell'imbarazzo del fan. Io rimango fan, cioè non riesco a capire, no, che
fa lo stesso lavoro,
che facciamo lo stesso. No, per me Albertino. E poi vabbè, poi sono a DJ, ho fatto 6 mesi da stagista, poi un giorno mi arriva una telefonata. Lo stage era finito, 3 mesi più 3 mesi, mi arriva una telefonata, era Nicola.
Ero io.
Che mi dice?
A Coca-Cola.
Che mi dice? Senti, oggi che c'hai da fare? No, niente. Perché
sto
mandando i curriculum, perché è finito lo stage in radio, che durò 3 mesi più 3 mesi. Ok, vuoi venire a bere una Coca-Cola al Fiordaliso?
Ammazza che invito.
Centro commerciale Milano Sud.
Sì, ma io Nicola non è che lo conoscessi così bene al tempo. Sì, c'era il cognome, c'era la cosa. Io le pensai tutte, pure che ci fosse una mezza dichiarazione gay. Cioè, nel senso, com'è che questo mi sta invitando? Cioè, pareva strano.
Con Coca-Cola, poi.
Cioè, pareva strano.
Con Fiordaliso, insomma.
Non ci conoscevamo così bene. No, ti devo dire una cosa. Dopodiché, davanti a una Coca-Cola, Nicola mi chiese se volevo fare parte di questo grosso gruppo di lavoro che andò a far questo programma che si chiamava Domenica DJ.
Ok, no, fermi un attimo. In questo momento tu, Gianluca, vivi a Milano da solo,
sì,
con amici? O
in questo momento in cui...
mentre stai, lo stage sta per finire, tu sei disperato?
Io sto condivido una casa.
Condividi una casa?
Sì, con... ma non c'ho una lira.
Cioè sei in quel momento della vita, sì, in cui, sì, tutto, sì, può andare molto male.
Tutto può andare molto male, ma hai la capa fresca, come dicono a Napoli, per fare in modo che tutto andrà molto bene.
Ok, quindi c'è questo incontro al vertice al Fiordaliso,
sì,
combinate questa piccola squadra e la trasmissione comincia, in effetti.
Sì, comincia la domenica pomeriggio, sì, questa lunga diretta della domenica pomeriggio.
Ok, e poi a un certo punto, torniamo a Nicola, sì, c'è l'occasione di fare una trasmissione serale, insomma, da solo.
Con Gianluca. Sì, sì, nel frattempo.
Come nascono queste cose? Cioè, è Linus che decide che dovete stare insieme?
No, guarda, come ti dicevo prima, in maniera molto naturale, la mia idea era riempire quelle 5 ore dove io facevo un po' da vigile, no? Conduttore tradizionale, e in più c'erano, non so, la poesia di Veronica, l'intervento Gianluca che entrava con me e commentava il calcio, ma che nasce da una necessità, perché io di calcio non capisco assolutamente niente. Però, come ti dicevo, quelle voci femminili si eliminarono da sole.
E succede spesso quando due maschi vanno d'accordo che le donne scappano,
non, cioè, lo so, perché poi con quelle ragazze siamo ancora amici, ci vogliamo bene. Marta Brambilla Pisoni,
certo,
fa,
sì,
i notiziari,
certo,
qui Veronica ha scelto di fare un altro mestiere nella vita, non era il suo mestiere quella di stare davanti a un microfono, lei era più
produzione,
dirigenza, eccetera eccetera, però guarda, non so dirti perché, forse doveva andare così. A quel punto io e lui insieme c'è già il marchio, c'è il marchio e i Vitiello. Però ti volevo dire che l'incontro che poteva sembrare un incontro gay, io lo ebbi anni prima come ha detto Gianluca prima, lo ebbi anni prima con Marco Baldini. Ovviamente quel genere di timore, quando un personaggio che tu ascolti alla radio e diventa un tuo amico, un tuo collega, e si pone con te assolutamente alla pari. E Marco una sera mi chiamò e mi disse: senti, ho bisogno di te, vieni a cena. Mi porta a mangiare sotto casa sua, in questa cena in cui io mangio e lui non mangia, però mi paga dall'antipasto al dessert e mi porta a casa sua. Per me era Baldini della radio. Cioè, cosa devo dire? Cosa devo fare? Io intimidito, sai, 22 anni, immagino, sono passati.
La cena pagata, insomma,
cena pagata.
Paga anche molto dire di no.
Vieni a casa mia che ti faccio vedere un film. Spegne la luce e ci sediamo sul divano. Il film era un horror.
Oddio.
Allora, adesso non vorrei sbagliarmi. Credo sia Non aprite quella porta. Quello con Leatherface. Hai presente?
Sì, ma non mi ricordo qual è il film.
Quello,
però,
che
sì,
con i corpi sì, delle persone che ammazzava si faceva, sì, una maschera di pelle. Bene, lui mi fece vedere tutto il film e non parlava. Guarda qui, anticipandomi i momenti più cruenti. Io ho detto, vabbè, ragazzi, stasera è fatta. Cioè, sono entrato in questa radio, ci uscirò molto presto. Perché dovrò in qualche modo scappare. Cioè, immaginavo gli scenari peggiori. Finisce il film e mi dice, bene, che effetto t'ha fatto? Io da domani alla radio vorrei dare questo effetto. E tu che sei in redazione, io so i miei guai, i guai di Marco, li conosciamo tutti, purtroppo, e mai ne vorrei parlare se non fossero pubblici, mi dice, io ho i miei guai, tu mi devi fare redazione, ma devi essere così, devi essere graffiante, pungente. E alla fine di questo incontro, e poi chiudo perché non voglio prendermi molto tempo, alla fine di questo incontro mi allunga 300.000 lire. Io dico, no Marco, ma io... Ma io ho il mio stipendio, no. Ti do un pugno, prendi questi soldi. Non l'avrebbe mai fatto.
Però Baldini era abbastanza aggressivo.
Però sì, quell'aggressivo buono.
Toscano.
Ma io ho visto fare delle cose a Marco Baldini nei suoi momenti peggiori, che veramente il più grande cuore del mondo non arriva al suo. Cioè, una cosa pazzesca. Adesso non entrerò in questi dettagli. Però così avvenne per 2 o 3 mesi. Cioè, io ricevevo, oltre al mio stipendio,
un fuoribusta
da Marco Baldini. Che poi, da un momento all'altro, sparì anche il mio fuoribusta.
Okay.
Volevo dire che questo timore dell'incontro gay...
L'avete condiviso?
Sì, però solo in questo momento abbiamo capito che a tutti e due è successo quasi la stessa cosa.
Eravate destinati. Scusami, torniamo indietro con Gianluca. Lavorare con Platinette com'è stato? Con Linus com'è stato?
Perché tu hai allora fatto... Platinette è stato facile, nel senso, facevo talmente poco che non è che c'era tanto da sbagliare, ma è stato molto difficile perché il primo giorno che io arrivavo a Radio DJ, proprio il primo giorno da stagista, la prima persona che io incontrai fu Stefania Saccinto, attuale nostra collega, che quel giorno c'aveva una luna sua e dissi ciao piacere Gianluca, ciao piacere Stefania, e cominciò a piangere. Tanti anni dopo mi ha detto scusa, avevo le mie cose, e soffriva per amore, un amore che adesso è il suo compagno, con cui c'erano due figlie, per cui
è finita bene, ok, si può
dire. Finita bene. Quindi io arrivai e Stefania mi pianse davanti. La seconda persona fu il Tato, che è la persona più giusta e più sbagliata da incontrare in una situazione
del genere. Lo conoscere questo Tato, perché non l'ho mai visto.
Il Tato cambierà la tua vita.
Va bene. Esatto. La terza persona fu Platinette. Allora, dico la verità, io già non sapevo se chiamarlo Platinette o Mauro, perché ovviamente sapevo che Platinette era
Mauro.
Era Mauro. Allora io dissi, scelsi di non chiamarlo, e aprì la porta, lei insomma stava già in onda, buongiorno, e lei gridando forte disse buongiorno un cazzo. Tu immagina entrare a Radio DJ, cioè la prima cosa che ti dicono è buongiorno un cazzo, cioè quella che piange, quell'altro un saltimbanco, non è stato proprio facilissimo. Dopodiché, sì, lavorare con Plati è stato bello, perché è una di quelle persone che, se sai osservare quello che fa, comunque pure il peggio di tutti, cioè io, impari qualcosa. Ricordo che a un certo punto anche fui promosso, perché le notizie del traffico non venivano più lette da Platinette, ma mi affidarono di leggerle. Ok, ma siccome giustamente non si fidavano, me le facevano registrare un attimo prima. Allora, sulla 1, sulla Milano-Napoli, in direzione Napoli, c'è un incidente in uscita Caglianiello. Basta, che ster. Nonostante questo poco, io lo dovevo registrare. Soltanto l'ultimo mese io fui ulteriormente promosso, perché questa piccola cosa arrivò a essere fatta in diretta. Chiudo dicendo che io avevo questo sbattimento del segnale orario. Dicevo, speriamo che non me lo fanno mai fare. Sono le 11. In quel tempo avevo una fidanzata di Napoli che abitava a Firenze. Allora dissi, guarda, speriamo che non faccia il segnale orario. Quando glielo dicevo, qualcuno, il Tato, mi disse, vuoi fare il segnale orario? In realtà io non lo volevo fare. Dissi, vabbè, però non stavo che
ma
mi
perché è così difficile il segnale orario?
No, perché il segnale orario, adesso te lo spiegherà meglio Nicola. Io feci così. Sono le 10. E poi cominciava Linus. Per me questo secondo durò tipo un giorno, ma mi ricordo, mi chiamo la mia fidanzata, sei stato bravissimo, sei stato troppo bravo, io te l'ho detto che tu sei portato per la radio, questa roba qua.
Me la posso spiegare?
Vai.
Allora, chi non ha uno spazio suo a Radio DJ e alle volte si ritrova a fare il segnale orario, vive quell'istante, cioè io non so se possiamo mettere il jingle del segnale orario, ma
penso di sì.
Se ascoltate la radio lo conoscete tutti, sì, ok. Questo, esatto.
DJ!
Quella cosa lì, tu lo vivi come il tuo cavallo di battaglia, il tuo trampolino, il provino. Minchia, l'ho detto bene, sono le 12, capisci? Cioè, e ci sono alcuni... Ale, dico cose sbagliate, proprio tutto bene. Alcuni proprio, ma adesso vorrei fare i nomi, ma
No.
Alcuni proprio sono precisamente, e t'allunghi, no? Sono precisamente le 12, però mancano proprio alcuni
secondi. È la grande occasione della vita, insomma.
Ma forse è per questo che in certe radio il segnale orario ha proprio una sorta, no, di liturgia, e anche ha... Ah, sono le ore
così, così. No, è così, però non da noi. A Bosco Reale, provincia di Napoli, è mezzogiorno.
Quello è per accattivarsi gli ascoltatori italiani, ovviamente. Ogni giorno una città diversa.
No, ma c'è chi lo allunga perché giustamente diventa il tuo programma.
D'ora in poi ascolterò solo il segnale orario con particolare attenzione a questo punto. Grazie.
Guarda, ti posso dire, una volta, anni fa, venne Claudio Cecchetto durante il DJ Time. Shorty si ritrovò a fare il segnale orario davanti a Claudio. Ok. Sono le 14. Claudio lo guarda con quello sguardo che solo chi lo ha conosciuto può ricordare e dice: hai fatto il segnale orario su Radio DJ. Hai capito?
C'è l'impronta.
Mi sono spiegato.
Sì, sì. Entra nel DNA. Sono le 14.
Hai fatto il segnale
okay,
orario.
Si sente che ho fatto un po' di podcast
su Radio DJ, ma negli studi di Capital.
Claudio, mi chiedi qualcosa su Linus, dai, chiedimi qualcosa su Linus, così dico qualcosa anche su Linus.
Ma senti, Linus è proprio così come sembra o è diverso?
No,
da come
Linus
sembra?
È molto più buono di quello che vuol far sembrare, perché giustamente se non si scherma e se non si mette un'armatura, veramente tutti, come dice lui, gli rompono i maglioni.
Okay.
I maglioni.
I maglioni, vabbè sì.
Però veramente Linus da solo, senza Nicola... è la persona che professionalmente mi ha ispirato. Con Franco Russo abbiamo fatto Super Radio. Sa quanto io mi sia ispirato a Linus da solo, al suo modo di narrare. Linus in 25 anni non ci ha mai contestato un contenuto. Noi siamo sempre, sono stato libero per 6 anni al mattino e siamo liberi da 14 anni, 15 anni che facciamo di notte. Non ci ha mai contestato un contenuto.
Magari non ascolta proprio.
Potrebbe essere. Essere no, c'è sempre chi ascolta per lui.
Vero, che sono le spie, no, lo so.
Se ti posso dire, questa non te l'avrà raccontata nessuno dei nostri colleghi. L'unica cosa sulla quale devi stare attento su Radio DJ è l'intervento troppo lungo. L'intervento troppo lungo rompe le balle. La sera noi abbiamo quel minuto in più che ci possiamo permettere, che ci è stato concesso, ma anche perché parlare di più equivale a mettere meno musica e quindi potrebbero esserci dei problemi. Per il resto, sui contenuti, siamo liberi, siamo anarchicamente responsabili.
Ok, buona definizione. Gianluca?
Ah, su Linus.
Vai.
Vabbè, che
ti ha portato qui, insomma, ti ha fatto un colloquio.
Sì, a cui ovviamente, allora, lui è della Juve e io sono del Napoli. E quindi questa cosa ovviamente...
Questo un po' è un problema.
Però ci siamo sempre, spesso, quando noi ci incontriamo, ci confrontiamo sul calcio. Devo dire, in maniera sempre molto pacata, ci mancherebbe. Ed è sempre... No, è sempre...
E chi ha ragione dei due in genere? Beh, lui direi, sì.
Diciamo lui. A parte questo, sono ovviamente riconoscente. Ma anche perché io mi rendo conto, non avendo fatto un percorso, diciamo, classico di formazione radiofonica, non vengo dalle piccole radio, non vengo da nessun'altra parte, se parliamo appunto di questo mondo qua, aver rischiato su un ragazzo veramente inesperto. Poi vabbè, ho avuto anche la fortuna di avere Nicola a fianco, che ovviamente per me è stata una guida, no? Però anche prendere uno, metterlo in onda, è una persona a cui sono riconoscente, ci mancherebbe, e che comunque mi ha cambiato la vita, perché sì. Se oggi faccio questo lavoro è perché Linus un giorno mi ha visto, gli sarò stato spero simpatico, immagino di sì, e mi ha dato questa possibilità. Poi la capacità di saper poi stare in questo mondo qua, che ovviamente è un lavoro, c'ha le sue regole, c'ha le sue cose bellissime, è un lavoro che faresti anche se non ti pagassero, ma questo non va detto.
Questa la tagliamo dopo in post-produzione.
Però insomma è comunque un lavoro, per cui io che posso soltanto essere riconoscente. Spero che lui in qualche modo lo sappia, ma se non lo sa io lo diciamo adesso.
E com'è trasmettere la sera? Come va la trasmissione? Avete avuto dei problemi, qualche evento straordinario? Non penso sia facile andare in onda adesso, per esempio, con una guerra, con la pandemia, eccetera.
Non lo è stato sia durante la pandemia, addirittura perché il 9 di marzo del 2020, quando iniziò il lockdown, di notte non è andato in onda per 3 mesi. Noi siamo stati fermi un paio di mesi e sai, all'inizio non potevi immaginare, non potevi prevedere cosa sarebbe accaduto, e ci siamo trovati tutti spiazzati, chi deve fare un palinsesto, chi deve andare in onda. Poi noi, ti devo dire, al di là del problema pandemia, noi ci siamo ritrovati a gestire le situazioni più difficoltose. Io ricordo, anticipavo Platinette, facevo il programma prima della Plati, tra le 6 e le 7. Platinette, con tutto il bene, ma veramente con tutto il bene, quando capitava magari al mattino di non venire in radio, magari perché non stava bene o magari aveva qualche impegno, raramente ti avvertiva. Quindi io da solo, senza il supporto dell'amico Gianluca, mi ritrovavo a gestire 3 ore di programma. Tu sei settato per 1 ora, tra le 6 e le 7 del mattino, neanche particolarmente facile, perché certo, comunque combatti sempre con il sonno. Bene, io in quell'occasione mi ritrovai a gestire la morte di Papa Giovanni Paolo II.
Non facile,
così come non è stato facile gestire la morte di Michael Jackson ed eravamo insieme, i terremoti, le stragi in Italia, insomma la sera è facile per alcuni motivi ed è difficile per altri. Poi per un radiofonico, sai, il radiofonico vuole essere ascoltato, quindi bello fare la sera, per molti siamo invidiati per la libertà che abbiamo, però ovviamente un pubblico maggiore lo trovi in altri orari. Detto
però è un
questo,
pubblico molto libero quello che avete voi, cioè molto franco e molto aperto, avete
sì,
un rapporto con gli ascoltatori anche forse più forte rispetto a altre ore del giorno.
Claudio, una cosa strana, cioè a noi ci vogliono bene tutti. A noi ci vogliono bene, quelli a cui stiamo sulle balle probabilmente non ci scrivono, però il problema è che a noi ci vogliono bene tutti, e siccome so che per essere personaggi di successo devi essere un personaggio di rottura e quindi a qualcuno devi rompere le scatole, credo che per noi noi non presenteremo
mai.
No, Festival Bar nemmeno, cioè, anche perché non esiste più.
c'è qualche programma in televisione, in rete, in radio, che dite: beh, accidenti, vorremmo fare una cosa del genere, che bravi questi, non lo so, in Italia o all'estero anche?
Io, vabbè,
senza dire Linus.
No.
Io ti devo dire che della radio ascolto solo loro, cioè per un fatto anche di tempi, ascolto loro e Cruciani, questi sono i miei gusti, cioè loro e Cruciani.
Siamo al top, Giuseppe Cruciani a Di Notte, Giuseppe!
Ragazzi, vi chiedo!
Ci posso
Giuseppe
credere.
Cruciani!
Come andiamo?
Adoro!
Sai che mettete ancora la musica?
Sì,
lo so. È morto, la musica è finita.
Loro, a loro non ci arriverai mai, e a Cruciani nemmeno.
Meglio forse non arrivare a Cruciani, se ce n'è uno solo può bastare.
Io lo apprezzo molto.
Sì, ancora anche adesso, gli ultimi tempi?
Quello che ho perso, no, gli ultimi tempi non lo ascolto, da circa un anno non lo sto più ascoltando, però l'ho ascoltato molto, ma proprio perché sono cambiati i tempi, io lo ascoltavo in replica con il cane quando portavo il cane a mezzanotte, quindi per un periodo non lo sto più ascoltando, però purtroppo si è perduto, facendo la radio, almeno personalmente, si è perduto l'ascolto vergine della radio, certo. Per cui non ascolto più molta radio. Se mi capita Linus e Nicola, ciao belli, per un fatto d'affetto, e Cruciani.
Sì, a livello radiofonico sono abbastanza d'accordo con Nicola, però io diciamo una cosa che vorrei fare non è tanto una cosa che c'è, ma è una cosa che c'è stata e che credo appartenga alla formazione sia mia che di Nicola, e mi piacerebbe fare un programma che potesse essere un mix tra Quelli della Notte e Indietro Tutta, tutto quel mondo lì, no, degli Arbore, dei De Crescenzo, Marisa Laurito, vabbè, Troisi, quelli sono stati programmi che io ho visto da bambino, ma che ho rivisto da grande, e quando devo prendere un riferimento alto, proprio, ma cosa ti piacerebbe fare? Quello è il riferimento più alto a cui non potresti mai arrivare, specialmente con quello che è oggi un po', no, il modo di fare lo spettacolo. Però quella roba lì, a metà tra appunto Quelli della Notte e il Freak Show, mi piacciono anche molto questi.
Beh, in radio, dici?
Sì, anche in radio, con dei personaggi, con delle cose.
Una cosa da Marenco Arbore.
Anche in televisione, magari. Ecco, quello è quello, insomma, che mi piace parecchio.
Sì, assolutamente. È proprio quello. È la Napoli che ha citato Gianluca è la Napoli alla quale ci ispiriamo. Troisi, per me, per noi, mi sento di dire, non è neanche un comico. È qualcosa che ha ispirato il mio modo di pensare, il mio modo di parlare. Non lo so, nei film di Troisi io non rido più, ma colgo, cioè pensavo fosse Amore invece Roncalesse, dove ogni personaggio parla d'amore.
Ma prendono appunti, non è che si
ride. Sì, esatto, perché le battute ormai le conosci a memoria, quindi è la Napoli alla quale ci ispiriamo. Luciano De Crescenzo, che abbiamo conosciuto di persona, non abbiamo conosciuto Arbore, ma poi Arbore non è napoletano, ma lo è a livello onorario, no? Lui è di Foggia, però è la Napoli che ci piace raccontare, citare, lo facciamo nei nostri programmi, ma lo facciamo anche nel modo di pensare.
L'ultima domanda è: se non aveste fatto questo, cioè è andata molto bene con la radio, dove saresti in questo momento?
Io sai che io non ti so rispondere.
No, dai, devi dire qualcosa.
Guarda, a me piace solo l'unica cosa, mi piace viaggiare, è quello che raccontano le due righe di biografia su Instagram, ma io credo che non ci sia frase più azzeccata per me. Faccio quello che volevo fare da bambino su Radio DJ. Io ho ancora una cassetta dove nel 71, quindi avevo 3 anni, annuncio i cantanti di Canzonissima.
Okay.
I cantanti di questa sera sono Orietta Berti, Massimo Ranieri. Poi a un certo punto, peggio di Linus, sbaglio, perché non dico Claudio Villa, ma dico Claudio Villuni. Cazzo, un bambino di 3 anni alla fine. E mio padre, basta, non facciamo più, e spegne, e la cassetta finisce così, perché avevo sbagliato un disannuncio. Linus non l'ha mai fatto. Duro.
Quindi o questo o sotto un ponte, in sostanza, ok?
Ma sai, io, venendo dal mondo della comunicazione, in realtà di tutte le cose che si possono fare nella comunicazione, la radio era l'unica che non prendevo tanto in considerazione, perché a me piace più la scrittura, per cui la pubblicità sempre un lavoro creativo, la pubblicità o al massimo, se parliamo di scrivere, una roba tipo gli uffici stampa. Dico sempre, ma in questa cosa giuro che non c'è nessuna presunzione, anzi è l'opposto, che di tutte le cose che mi piace fare, ho fatto, che ne so, un documentario, ho fatto una mostra fotografica, eccetera eccetera, la radio è la cosa che mi viene peggio, ma non, giuro che non c'è nessuna presunzione, ma anche perché, stando a Radio DJ, il problema è che quando ti guardi intorno sono tutti più bravi di te, per cui questa cosa qua, tu dici la radio è la cosa che mi viene peggio, pure perché gioco in questa squadra qua.
Sei un po' una schiappa nella Juve, però,
se, sì, però meglio del Napoli, anche se la Juve ti posiziona meglio, vabbè. Quindi anche stare in panchina a Radio DJ
non è male,
noi l'abbiamo comunque,
no,
un programma quotidiano, quindi non stiamo
mica,
in panchina,
mica panchina.
Però insomma sì, effettivamente
no, poi
tanta
hai fatto
roba.
Un commentario molto bello che ho visto, che è Napolitaners,
sì,
una serie di cose da dire, però non abbiamo tempo.
No, ma che trovate
consiglio di vederlo, perché è
anche
molto
su
bello.
Amazon Prime, per esempio,
sulle
varie, sì, su Amazon, okay, Prime, sulle varie piattaforme.
Sì, perché il tempo è tiranno.
Ti sei risparmiato la storia dei 300 premi fedeltà che ho vinto da ascoltatore.
No, questa devo saperla, quindi vai.
No,
vabbè,
tu volevi allora chiudere.
Asterisco, era la penultima domanda. No. L'ultima è quella sui premi fedeltà.
Sì, e l'ho sempre raccontata qua in radio, però so che non tu sei un grande appassionato. Io da ascoltatore, Franco Russo, sempre testimone, meno male lui in regia, perché sembrano tutte scemate quelle che dico, invece no, è vero, volevo portarti l'agenda con tutti i nomi falsi dei miei amici e dei 300 premi fedeltà vinti che fecero dire a mia madre, perché io perdevo i giorni di scuola per restare a casa e tentare i premi fedeltà, sa da picciare Radio DJ. 3, 4, 2, 5, 2, 2.
Sa da picciare vuol dire prendere fuoco.
Sì, che possa prendere fuoco Radio DJ, cosa che puntualmente avvenne, non so se gli ascoltatori lo ricordano, ma è importante ricordarlo nei 40 anni della radio. Novembre del 92 la radio andò a fuoco e quindi tra Radio Capital e Radio DJ ci spostammo in altri studi.
E su questa prova del malocchio ringraziamo moltissimo Gianluca e Nicole Vitiello.
Grazie
a voi. Claudio,
ciao.
Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast.